This is Vatican News, Radio Vaticana.
La esperanza cristiana es un regalo de Dios que llena de alegría nuestra vida y hoy la necesitamos tanto. Oremos para que el próximo jubileo nos fortalezca en la fe, nos ayude a reconocer a Cristo resucitado en medio de nuestra vida y nos transforme en peregrinos de la esperanza cristiana.
Ritornare al tesoro della Chiesa, che è l'indulgenza, che è una serie di condizioni oggettive che però tutte ci parlano di grazia e di perdono. E mi sembra che si ribadisca il concetto che nella Chiesa, in cielo, c'è spazio per tutti, tutti, davvero tutti.
Se non si è pacificati con se stessi, anche sapere di essere perdonati può essere molto difficile da accettare. Bisogna proprio fare un lavoro in primis su se stessi. C'è poco da fare, cioè da accogliere qualcosa di più grande che non dipende da te, ti viene donata, ma c'è bisogno anche da parte tua di accettare di non essere all'altezza di questa cosa e che non ti viene richiesto di essere perfetto.
Giubiche?
Giubiche? Domande e risposte, anche scomode, sul Giubileo.
Terzo episodio del podcast Giubiche, domande e risposte anche scomode sul Giubileo. Oggi con noi ci sono Suor Alice Callegari, figlia della Chiesa.
Ciao a tutti.
Don Alfio Tirrò, parroco.
Bentrovati.
Tommaso Cardinale, autore del libro Il Testa di Catto, amministratore della community chiocciola La Chiesa.
Ciao a tutti.
E Monica Pennetta, insegnante di religione e una delle fondatrici di Catto Nerd.
Salve a tutti.
Il Giubileo ha origine dalla tradizione ebraica che fissava ogni 50 anni un anno di riposo della terra, la restituzione delle terre confiscate e la liberazione degli schiavi. Nella Chiesa Cattolica il Giubileo, o Anno Santo, è il periodo durante il quale il Papa concede l'indulgenza plenaria ai fedeli. Vogliamo vedere chi ha le idee chiare in proposito?
Lei sa che cos'è il Giubileo?
Allora sì.
Come lo spiegherebbe?
È difficile spiegare in italiano. Mi dispiace, non ho tempo.
Do you know what is the Jubilee?
Giubileo? No, sorry.
Giubileo, se non sbaglio, dovrebbe essere l'anno in cui si perdonano i peccati di tutti, praticamente. Vai, vieni qua, non so adesso come funziona.
Sì, è l'anno santo che si fa periodicamente. Se si viene a Roma, forse in altri luoghi deputati sacri, c'è l'indulgenza plenaria, ma non sono una che frequenta osservante.
Che cosa rappresenta per lei l'anno santo?
Per me che lavoro qui vuol dire più lavoro, più turisti, più business. Francamente, l'aspetto religioso, eccetera, non lo sento molto.
Tu sai che cos'è il Giubileo?
Sostanzialmente no.
Ma vorresti saperlo?
Sì, mi interessa fino a una certa, però. So che stanno muovendo tutta Roma per fare questo Giubileo. Sono stato anche a Lucca Comics e c'era la mascotte, quell'enorme, il personaggio. So che arriveranno milioni di persone in pellegrinaggio qui a Roma, però sostanzialmente non so cosa sia.
Lei sa cos'è l'anno santo?
Sì, lo so.
Come lo definirebbe?
Beh, il Giubileo serve per, tipo... Aspetta, fammi trovare le parole. Viene aperta una porta, probabilmente vengono perdonati i peccati di tutti, cioè dei credenti almeno.
E lei sa cos'è il Giubileo?
Sì, certo.
Come lo definirebbe?
Il Giubileo come lo definirei? Non lo so, non sono di Roma. Da quello che ho capito io sarà un grande caos, però potrebbe anche essere un bel modo comunque di cambiare il mondo.
Allora, Monica, c'è chi parla di disagi, caos, ma tu cosa ti aspetti da questo Giubileo, se dovessi rispondere a queste persone un po' dubbiose?
Da romana hanno ragione, caos, assolutamente caos. Da credente risponderei che è sicuramente un'occasione per chi non conosce, per conoscere di cosa si tratta e comprendere perché è così grande, di una portata così grande. E come era stato detto qualche puntata fa, il discorso dell'indulgenza è molto importante e dobbiamo riscoprirlo pure noi cattolici. E la mia speranza è che ci sia anche in questo senso, con la, anche sulla curiosità, che si smuovino un po' le coscienze, soprattutto per il discorso che è stato messo l'accento sulla speranza, che è una cosa assolutamente fondamentale in questo periodo storico.
Ci siamo, eccoci alla domanda delle domande. Don Alfio, l'ha evocata poco fa Monica, come parroco, come spiegare l'indulgenza plenaria ai fedeli e a chi ci ascolta?
Qualche giorno fa parlavamo con un gruppo di adolescenti su cosa fosse il giubileo e, partendo dalla giusta citazione che avete fatto all'inizio del suo contesto veterotestamentario, un ragazzo ha detto: quindi è una specie di reset. E mi ha fatto riflettere,
anche se il grande reset è una cosa, ecco, da, esatto, non evocare, sì.
E mi ha fatto riflettere, perché capisco che per il ragazzo quella possa essere l'idea più vicina, ma non è esattamente così, ne abbiamo parlato. Mi piace riassumerlo in questo modo, anche rispondendo all'indulgenza: è un ricominciare da capo, non buttando via la propria storia, ma sapendone fare cose nuove. Se dovessi dire una sintesi di che cos'è l'indulgenza: la capacità di poter ricominciare facendo cose nuove.
Suor Alice, come fare perché questo giubileo non sia un'occasione persa?
È una domanda difficile, però forse essere semplici, efficaci, nel senso di, forse più che efficaci, comprensibili. Secondo me alcune volte siamo un po' difficili, no? Anche nella spiegazione dei termini. E forse perché non sia una cosa persa, è importante che come Chiesa e come promotori, come collaboratori, no? del progetto, della creazione di Dio, dobbiamo provare a far capire la grande opportunità che ognuno di noi ha in questo tempo, da non sprecare.
Stessa domanda a te, Tommaso.
Secondo me un buon modo perché non sia un'occasione sprecata è fare tutto quello che abbiamo appena detto, ma anche, cioè, non voglio essere troppo spiccio, però cercare come ottenere l'indulgenza plenaria su Google, nel senso che poi dietro le formalità, cioè dietro il tesoro della Chiesa, c'è la verità, nel senso, se ci sono le indulgenze è perché quello è un vero tesoro a cui possiamo arrivare tutti, no? E mi sembra che si ribadisca il concetto che nella Chiesa, in cielo, c'è spazio per tutti, tutti, davvero tutti. Per non perdere questa occasione, ritornare al tesoro della Chiesa, che è l'indulgenza, che è una serie di condizioni oggettive, che però tutte ci parlano di grazia e di perdono. Quindi riscoprire questo tesoro, a prescindere dalla propria situazione, la propria appartenenza. Se c'è questo tesoro è per noi, non per fare appunto un evento e basta, ecco.
Scrive il Papa nella bolla di indizione di questo giubileo: perdonare non cambia il passato, non può modificare ciò che è già avvenuto, e tuttavia il perdono può permettere di cambiare il futuro e di vivere in modo diverso, senza rancore, livore e vendetta. Sentiamo quanto i bambini sono capaci di perdonare.
Come ti senti quando hai perdonato o quando ricevi il perdono di una persona?
Mi sento felice e ho voglia di giocare con quello che ho perdonato.
Ti ricordi l'ultima volta che hai perdonato qualcuno?
Ah, giusto. Sì, sì, lui.
Voi tre insieme?
Sì, noi ci siamo perdonati a vicenda. Stavamo litigando, lui si lamentava perché non c'aveva neanche un polletto da mangiare, e si lamentava. Io ho detto: e pensa ai poveri che ce n'hanno neanche mezzo quello.
Quando mia sorella non mi perdona perché ci siamo dati le botte, visto che facciamo tutte e due karate, dice: facciamo una lotta, ok? Inizio, pugno nel naso, ok? Facciamo perdono.
Hai litigato con qualcuno ultimamente?
Pochissime volte con mamma, però un po' di volte con i compagni ci ho un po' litigato.
Quanto dura questo litigio?
Pochissimo.
Tieni, facciamo pace. Ok, giochi con me.
Il perdono per me è come una scusa molto gentile.
Non mi chiedere questa domanda.
Dai.
Posso non dirla,
sì,
quella,
certo,
quella cosa?
Allora andate, vai.
Ma non è quella, ha bloccato l'orecchio.
Vai. suora Alice, il perdono è una scusa molto gentile. Bella questa immagine.
Molto bella. E effettivamente è così, perché poi ti alleggerisce anche la vita, no? Ti alleggerisce la giornata, ti alleggerisce i pensieri, è come se ti portasse in un'altra dimensione.
C'erano due atlete di karate nell'intervista, di karate si dice meglio, Don Alfio, la strada per arrivare al perdono può passare per la lotta, per qualche colpo proibito, insomma.
Assolutamente sì, forse il male peggiore è esattamente il contrario, quando anziché provare a gestirli i conflitti, a viverli come una parte della nostra vita, si cerca di ignorarli, di aggirarli o di reprimerli, peggio ancora, fino a che non diventano gestibili. Quindi assolutamente sì, anche perché se magari c'è pure una crisi di mezzo, si acquisisce consapevolezza e libertà per scegliere e decidere.
Ne abbiamo parlato anche in un altro episodio, Monica, ma noi come credenti, ce lo dice sempre il Papa, abbiamo la consapevolezza che Dio è sempre pronto a perdonarci. Ma come ci si sente quando si è perdonati da Dio? È un'esperienza che hai fatto, che sai descrivere in qualche modo?
Sì, come era stato già detto, è qualcosa che commuove. E a volte la parte difficile è anche accettarlo, però, perché se non si è pacificati con se stessi, anche sapere di essere perdonati può essere molto difficile da accettare. Bisogna proprio fare un lavoro in primis su se stessi, c'è poco da fare, cioè da accogliere qualcosa di più grande che non dipende da te, e anche nel tuo essere stato, comunque aver fatto qualcosa di male, questa cosa c'è, ti viene donata, ma c'è bisogno anche da parte tua di accettare di non essere all'altezza di questa cosa e che non ti viene richiesto di essere perfetto.
La domanda più difficile è sempre a Tommaso. Pensavo io al significato che ha la parola perdono per chi non è credente, no? E allora, se uno non ha il senso della colpa, del peccato, considera tutto lecito, che senso ha per lui il perdono?
Non mi dica, è finita la domanda?
Sì.
No, è troppo difficile. Allora, il senso del peccato, vabbè, è una cosa, mi sembra, anche nelle comunità, tra i credenti, è un po' fuori moda, diciamo, ecco, no? Però, al di fuori del mondo cristiano, cattolico, direi, secondo me, se uno ha un senso di bene e di male, può scoprire dov'è il perdono al di fuori del dono, diciamo, della fede, ok? Cioè, se uno è assolutamente relativista, non gliene frega niente e l'unico punto di riferimento nella propria vita è il suo naso, diciamo così, allora è impossibile perdonare, perché
non è interessato,
l'importante è arraffare, sì, fare strada, chi se ne importa degli altri. Se invece ci sono dei riferimenti, degli orizzonti, non dico soprannaturali, ma dei grandi orizzonti, cioè anche dei grandi riferimenti come persone, dei modelli da seguire,
modelli etici, modelli
anche politici, modelli in famiglia. La cosa buona di questi tempi è che secondo me ci sia in maniera un po' più diffusa grande attenzione, magari in questa parte di mondo e non in altre, cioè nel nostro occidente, però ci sia una notevole sensibilità sulla wellness, mindfulness, tutte queste cose.
Serenità interiore,
esattamente. Per cui io credo che fa parte di questo mondo anche l'essere in pace con gli altri. Magari non il perdono, ma trovare un compromesso. E credo che questa sia una cosa buona, cioè sia anche un ritorno dalla finestra di alcuni aspetti che noi abbiamo perso completamente.
Pensate che in passato c'è chi ha proposto un giubileo degli atei, agnostici, scettici, non credenti o diversamente credenti. Noi abbiamo provato a sentire cosa significa il giubileo per queste categorie. Sentiamo.
Are you Catholic?
Sì. Ma non tanto praticante. Tutta la mia famiglia è praticante, la mia nonna, la mia mamma. Ma io sono un pochino più lontana della Chiesa, ma vicina del Dio.
Questa è la vita reale di oggi. Guerre, soldi, si vive così e basta, c'è poco da fare.
Lei mi diceva che non è credente.
No.
Ecco, secondo lei i cattolici possono dare un contributo alla speranza nel mondo?
È l'essere umano il problema. Non è importante la religione, è proprio come siamo fatti noi. Sembra in cerca di potere, di denaro, puoi avere tutte le religioni del mondo, ma cambia poco.
Quindi lei mi sembra un po' senza speranza, scusi.
Sì.
Quindi lei è serenamente senza speranza.
Sì, tanto qua siamo, noi possiamo fare chissà che.
Mi pare molto filosofica, sì, come presa d'atto.
Molto nichilista.
Anche lei è nichilista?
Assolutamente sì.
Cioè, siete un gruppo di nichilisti qui in viaggio?
Penso in Dio la stessa cosa.
Per questo siamo anche qua. Sì, l'arte del Vaticano è qualcosa di allucinante. Siamo stati ora ai musei, ora ci facciamo la basilica. Eccezionale.
L'arte dà speranza, è vero?
Quello è vero. Forse allora un po' di speranza c'è ancora, dai.
E secondo lei la Chiesa Cattolica può dare una mano al mondo a sperare di più?
Per forza, a questo servono le religioni, per sollevarti dal brutto quotidiano.
Tu che sei un giovane, pensi che la fede, la Chiesa possano aiutare a sperare di più?
Io personalmente faccio volontariato, aiutiamo le persone qui a San Pietro, dandogli dei pasti la sera. Comunque sì, la Chiesa fa del bene e non necessariamente bisogna avvicinarsi alla religione, ma magari usare la Chiesa e le sue strutture per aiutare le persone che non hanno possibilità di vivere una vita tranquilla.
Don Alfio, questo ragazzo mi ha colpito molto, mi ha fatto un ragionamento che ho faticato a comprendere. Lui dice: non c'è bisogno di avvicinarsi alla fede e alla religione, ma possiamo usare la Chiesa per fare del bene agli altri.
Mi ha fatto venire in mente Sant'Agostino, che dice che, rivolgendosi a Dio, dice: ci hai fatti per te, e inquieto è il nostro cuore finché non trova te. E ogni volta che l'umanità si accosta ad un'esperienza di carità, oltre che realizzare pienamente se stessa, anche se non se ne rende conto, incontra Dio. In questi termini allora mi piace interpretare la frase di questo ragazzo. Allora sì, se la Chiesa può essere usata per fare del bene al fratello, al prossimo, allora la Chiesa ha realizzato la sua missione, favorire l'incontro con Dio.
Monica, i giovani che abbiamo sentito sembrano molti avere dei valori, la pace, hanno parlato della bellezza, questi giovani scoprivano la bellezza in Vaticano, però hanno poca fiducia nella Chiesa. E questa è una domanda che ti sarei fatta molte volte, perché secondo te?
Ecco, adesso me la domanda difficile. Io, quella mia sensazione da credente è che la Chiesa su tante cose è diventata dall'esterno, vista dall'esterno, ma a volte anche da dentro, molto fissa su magari un comportamento, una morale, ma non si percepisce poi la bellezza di quello che c'è dietro. Cioè, sai cos'è giusto, però poi perché è giusto e perché non solo è giusto, ma è meglio, è più bello, cioè c'è un di più. E noi, penso sia colpa nostra, non siamo riusciti a trasmetterlo a sufficienza ultimamente. C'è qualcosa che manca nella nostra testimonianza, perché quando tu sei felice nella Chiesa, anche se magari hai i tuoi problemi, hai i tuoi dubbi di fede, ma c'è qualcosa che ti accende, questa cosa si vede, pure se uno non ci crede, però lo vede che c'è qualcosa di diverso. Quindi io penso che dobbiamo farci una domanda proprio a livello nostro personale di fede: cosa ci sta mancando che non viene visto da fuori? Qualcosa si intravede, perché il ragazzo ha detto che va bene, perché anche loro hanno detto vanno bene, le religioni aiutano, però c'è un di più che forse non sta passando.
Tommaso, la Chiesa dovrebbe imparare nuovi linguaggi, forse?
Allora, innanzitutto sono colpito dal gruppo di nichilisti calabresi che hai incontrato.
Siciliani,
scusa, sono colpito dal gruppo di nichilisti siciliani che hai incontrato, molto consapevoli del loro essere nichilisti. Sui linguaggi, grazie per questa domanda, mi piace molto. Io credo che la Chiesa abbia una naturale e fisiologica latenza di 30 anni sui nuovi linguaggi del mondo, ok? Ma questa distanza credo che sia dovuta e giusta, perché comunque tutte le novità che arrivano nel mondo devono decantare in qualche modo, okay? Però oggi vedo che il linguaggio, diciamo, dei social, il linguaggio di una comunicazione più rapida, la misura di questo è la qualità dei siti web delle parrocchie e dei dicasteri, ok? Quanto quelli sono fatti
tranne
meglio,
tranne Vatican News,
okay, che eccelle in ogni ambito, assolutamente. Quanto meglio sono fatti, con contezza, con consenso, con bellezza. Se il linguaggio è bello, allora ci siamo. Se il linguaggio non è bello, tu hai pure cose belle da dire, ma arrivi a molte meno persone, ok?
Su Alice voleva intervenire già prima, ma ti lascio l'ultima parola.
Ecco, l'ultima parola è questa: abbiamo sempre parlato di Chiesa come qualcosa all'infuori di noi, ma lascio con questa provocazione: ci rendiamo conto che la Chiesa siamo noi, cioè noi come persone, come battezzati?
Devo difendere Monica, che in qualche modo l'ha detto, forse è colpa nostra, sì. Questo mea culpa, senza cadere nel disfattismo, però è molto importante, si chiama conversione, no? Grazie davvero ad Alice, Monica, Alfio e Tommaso per essere stati con noi oggi, e ricordate, spes
non confundit.
Sono Fabio Colagrande e questo era il terzo episodio di Giubiché, domande e risposte, anche scomode, sul Giubileo. Un podcast scritto e realizzato da Benedetta Capelli, Amedeolo Monaco e dal sottoscritto. La registrazione in studio è curata da Adriano Vitali. Interviste in esterno effettuate con l'ausilio tecnico di Andrea Moneta. Si ringraziano per la collaborazione i turisti e i romani del Rione Borgo e i bambini del catechismo della parrocchia Santa Silvia di Roma.
This is Vatican News, Radio Vaticana.